Buonasera, grazie di essere venuti. Questo è il nostro terzo incontro su queste vicende europee. Sapete che le stiamo approfondendo da diversi punti di vista. Oggi siamo particolarmente contenti per il prestigio dell'ospite, che è la professoressa Nadia Urbinati. So bene che non ha bisogno di presentazioni, voglio solo dire che, come saprete, molti insegna a New York, alla Columbia University, mi diceva adesso che è in sabbatico qui in Italia, per cui siamo contenti di aver approfittato. Sapete che è una studiosa di pensiero politico, una teorica della democrazia. Noi parliamo di Europa, non è precisamente il campo di ricerca della professoressa, però vedete come partecipa, anche come editorialista della Repubblica, come partecipa al dibattito sulla crisi europea e sulla crisi democratica che sta vivendo l'Europa. Ha coniato anche dei termini per descrivere questa crisi democratica. Per cui io le lascerei immediatamente la parola, poi sapete cos'è il nostro schema, lei parla e dopodiché apriamo il dibattito fra di noi. E i suoi titoli, i libri, come sapete, li trovate qui sotto per chi volesse, proprio dove anche ha indagato questa relazione sulla crisi democratica dei nostri tempi. Quindi la accogliamo con un applauso e le cediamo la parola.
Allora, grazie molto per questo invito in un luogo così bello e anche poter conoscere un'istituzione, un istituto così originale, importante come questo. E dunque, il tema di questa sera è parte dei miei interessi in maniera, diciamo, obliqua, perché il mio principale interesse è di studio e di lavoro e sono il pensiero democratico, il pensiero liberale democratico. E all'interno di questo interesse si colloca il riferimento all'Europa. E non è quindi un riferimento di tipo giornalistico, ma è molto coerente al tema della nostra attenzione per la società democratica e per le libertà che godiamo da qualche decennio, un fatto che non dovrebbe mai essere dimenticato, è molto quasi un privilegio considerando la storia europea di tanti secoli di guerre. Dunque, comincerei in questo modo: perché il bisogno di Europa? Perché c'è bisogno di Europa? Perché non abbandonare l'idea di una Unione Europea e perché non perseguire invece un progetto di divisione e di ritorno agli stati-nazione, ciascuno col proprio passaporto, ciascuno con i confini chiusi, ciascuno col bisogno di cambiare moneta ogni volta che si esce dai confini, ciascuno col bisogno di provare quando si esce dai confini che c'è un passaporto e che c'è un visto. Noi non apprezziamo il valore di questa apertura fino a che non c'è chiusura di nuovo. Ecco, quindi ci sono delle ragioni per tenere questa Europa, ma non sono solo di tipo pratico, sono anche di tipo politico ed è su questo che vorrei in modo particolare soffermarmi. Quindi due le ragioni fondamentali, una che viene dal passato, che ha accompagnato la storia europea da centinaia di anni, e non voglio andare indietro nei secoli e ricordare come l'Europa era un'entità non soltanto geografica ma politica, culturale, storica, artistica, che ha accompagnato la storia del continente come una coinè unitaria dal tempo romano, per non parlare poi del tempo cristiano e poi via di seguito. Cioè la storia d'Europa è una storia millenaria e fa parte del nostro mondo nazionale. Cioè la storia d'Italia, come la storia di Germania, la storia della Francia, sono storie europee, non sono storie di stati-nazione e basta. Quindi c'è una presenza europea di lunga data, ma perché l'Europa? Per una ragione appunto che ha a che fare col passato e che è stata ben compresa da coloro che hanno subito le violenze naziste e fasciste, per una ragione di pace e di libertà. Chi vuole l'Europa unita, da Ventotene in Italia e altri esponenti europei, lo vuole per questa ragione. Un grande pensatore, filosofo, uno dei più importanti forse europei, che si chiama Immanuel Kant, nel 1795, in un'opera molto importante che si chiama Per una pace perpetua, Idee per una pace perpetua, conia questa visione di una integrazione tra popoli liberi che si danno costituzioni repubblicane, e comprende e scrive chiaramente che solo a questa condizione ci possono essere le possibilità per un mondo pacifico. Un mondo pacifico non vuol dire un mondo dove non ci sono conflitti, ma dove i conflitti sono un problema e sono vissuti come tali, cioè dove si deve giustificare il conflitto. Fino a circa 200 anni fa, senz'altro fino alla Seconda Guerra Mondiale, doveva essere giustificata la pace, non la guerra. C'è stato da un momento in poi, e questa è la grande tradizione che ci viene dal Settecento e soprattutto da Kant e da pensatori come lui, Beccaria, anche lo stesso, è proprio il contrario, è la guerra che deve essere giustificata, la pace è una condizione umana di vita. Ma com'è possibile coniugare pace con libertà? Mentre ci può essere pace senza libertà, si diceva un giorno la pace dei cimiteri, una pace, no? In fondo. Ma com'è possibile avere pace coniugata con libertà? Occorre avere stati nazionali, territoriali, che sappiano costituire o costruire se stessi come stati costituzionali, repubblicani, oggi si direbbe democratico-costituzionali. A queste condizioni noi abbiamo e possiamo avere un rapporto tra stati che sia un rapporto di cooperazione o comunque di pacificazione. Quest'idea è un'idea molto fondata nella nostra storia e non è finita col Settecento. Noi possiamo ricordare un autore italiano, molti autori italiani infatti, ma uno in particolare che non viene ricordato, in genere viene ricordato come uno dei padri fondatori della nostra nazione, che è Giuseppe Mazzini. Ma Giuseppe Mazzini, come altri del suo tempo, aveva una visione altrettanto europeista, fondata sull'idea che soltanto un'Europa di nazioni che si autodeterminano può avere un nuovo equilibrio internazionale fondato sulla cooperazione e la libertà. Noi sappiamo poi, e questo è il XX secolo, che la dimostrazione di quanto sia importante avere un'Europa fondata su queste basi di cooperazione e di pace e sta proprio nel suo contrario, nelle guerre. Quindi le due guerre mondiali sono state determinanti nel far comprendere l'importanza dell'Europa per la pace. Da Spinelli, poi possiamo continuare, Rosselli, Bobbio, De Gasperi, cioè c'è tutta una tradizione al di là delle diverse ideologie che è convinta che la condizione per una Italia democratica o per una Francia democratica sia avere un'Europa di cooperazione. Quindi questa è una ragione che ha un tempo lunghissimo, una storia passata, ma c'è un'altra ragione che non è così lontana da noi nel passato, che è più vicina e che ha a che fare con i problemi di tipo economico. Dico questo perché gli stati nazionali, che sono nati in un'epoca molto vicina, recente, insomma dal 600 in poi, stati territoriali, stanno mostrando la loro impotenza rispetto a problemi di grandissimo rilievo come sono quelli finanziari e di globalizzazione. La globalizzazione non è altro che un tema, uno dei tanti temi che ci dovrebbero convincere sul bisogno d'Europa. Perché questo? Perché in una correlazione di mercati e di stati, la possibilità per un'autonomia degli stati nazionali che riescono a decidere da soli le politiche è sempre più peregrina, sempre più complicata e difficile. L'impotenza dei nostri stati nazionali non è un fatto nuovissimo, ma oggi è drammatico. E quindi l'Europa, rispetto a questa impotenza, è una chiave di volta. Non è l'unico momento, ci sono altri parti del mondo, il Sud America, il Sud-Est asiatico, che hanno forme di cooperazione e di interazione monetarie, di mercato, a dimostrazione del fatto che le aree del mondo stanno cercando di risolvere o di affrontare il problema dell'impotenza di fronte alla globalizzazione dei mercati finanziari, cooperando e cercando di operare interazioni o interconnessioni tra stati nazionali. Quindi c'è questo bisogno anche d'Europa e perciò sarebbe, a mio parere perlomeno, diciamo così, ideologico, populista, ma sbagliato pensare che la dissoluzione dell'Europa possa essere per noi una soluzione. Certo, questa Europa è un problema, quindi il problema non è Europa sì Europa no. Il problema è quale Europa e come organizzarla. Il tema di oggi, quindi, a mio parere, è proprio questo. Qual è, perché l'Europa è in crisi, questo modello europeo di tecnocrazia è in crisi? Perché serve qualcosa di politico. Serve un'Europa che sappia essere l'Europa dei cittadini europei, non l'Europa delle interconnessioni tra governi, delle relazioni intergovernative, non l'Europa soltanto delle burocrazie che impongono regole, che impongono limiti, che impongono norme e che però non hanno referenti politici rispetto ai quali poter essere controllati e poter essere limitati nel potere. Quindi l'Europa democratica o comunque l'Europa costituzionale è quella oggi il problema vero. C'è una Costituzione in Europa? Certo che c'è, e non è il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è una grande promessa, ma c'è una Costituzione invisibile che si chiama funzionalismo delle burocrazie, funzionalismo burocratico e funzionalismo di Bruxelles. Che opera attraverso forme di intervento che sono finalizzate esclusivamente alla costruzione di una struttura burocratica e normativa che molto spesso non ha referente politico. Questa forma di costituzionalismo non controllato, che opera informalmente, è un problema serio per l'Europa perché non è impermeabile al controllo politico. E questo è il tema vero. A mio parere è un tema democratico, quindi non è tanto un problema di stabilità dell'Europa, di trasformare l'Europa in un'entità democratica. È complicato, è verissimo, anche perché è un grande continente, non è un piccolo paese, e se è difficile costruire la democrazia in un paese grande come l'Italia, figuriamoci quanto difficile potrebbe essere, però ci sono le possibilità per farlo. Noi abbiamo una visione e gli strumenti federali, sappiamo come poterlo fare. Ci sono stati esempi federali di costruzione, negli Stati Uniti un esempio, e i padri fondatori dell'Europa pensavano a questo. Altiero Spinelli pensava ad un'Europa federale che cominciasse dalle regioni e che avesse nelle regioni un punto di riferimento per costruire una federazione di stati e poi una federazione di federazioni. Era la condizione per rendere possibile trasportare, diciamo, il controllo democratico di cittadinanza a livello così ampio e così europeo. Si può fare, ed è questa forse l'unica soluzione. Un autore al quale sono particolarmente legata, che è Jürgen Habermas, in un messaggio recente alla SPD, cioè la socialdemocrazia tedesca, scrive: i popoli europei hanno buoni motivi per volere un'Unione Europea e ce li hanno proprio perché il contrario sarebbe l'impoverimento per la maggior parte di loro. Quindi c'è una convenienza, non è quindi soltanto una questione di ideali, una convenienza. Allora, se questo è vero, se c'è una convenienza, e non è soltanto per questioni ideali di pace, di libertà, ma di convenienza, è necessario che gli stati europei, le leadership europee, comprendano e si mettano nell'ottica di superare questo deficit democratico che ha portato alla insoddisfazione ben nota a tutti rispetto allo scenario europeo. Ma c'è un'altra ragione per cui è importante comprendere quanto interessante per noi sia, ed è l'antieuropeismo ideologico è un problema. L'ideologia antieuropeista è un problema, perché dietro l'ideologia antieuropeista, dietro queste nuove forme populiste e nazionaliste, si cementa una concezione chiusa e nazionalista, xenofobica, di esclusione, di intolleranza, che è stata sempre un problema per il nostro continente. Lo è stato sempre e non ci illudiamo che non lo sia più, i ritorni ci possono sempre essere, anche perché le democrazie europee non sono nate come quella americana, da un gruppo di persone che venivano da tutte le parti e da altri paesi, cioè non si è formata su basi immigrate, si è formata su basi nazionali, E quindi il legame democrazia-nazione è un legame complicato, perché funziona bene fino a che le condizioni di benessere sono generali e non ci si rende conto di quanto sia altrimenti costoso dover tollerare gli altri. La democrazia fondata sulla nazione è una democrazia che può rischiare di essere profondamente intollerante e nazionalista. Questa è stata la tradizione e le nostre esperienze del XX secolo. E oggi questo è un nostro rischio vero, non deve essere sottovalutato. Non deve essere sottovalutato soprattutto perché la condizione economica di migliaia di persone, di milioni di persone in Europa, è una condizione economica di sacrificio, di difficoltà, di disoccupazione, e quindi per i movimenti nazionalisti e populisti usare l'argomento dell'esclusione dell'altro perché ci porta via lavoro, perché ci porta, è un argomento facilissimo, attecchisce con grandissima facilità, come vediamo in questi giorni, che sono veramente forme di incendiarie che avvengono un poco dovunque nel paese, da nord a sud, che unificano in questa forma, e sono i poveri, guardate, sono le persone che hanno più difficoltà che si sentono ovviamente più violate e più deboli. E quindi c'è quasi un trasportare la lotta e la contestazione dal dominio politico, poiché non c'è più un nemico, non lo vediamo più, il capitalismo è cambiato, è diventato un capitalismo finanziario, non ha più un padrone visibile, quindi si trovano i capri espiatori e i nemici altrove, sono quelli vicino al pianerottolo di casa, sono quelli vicino a casa nostra, sono coloro che sono i diversi. E su questa diversità, su questa espulsione dell'altro, sono avvenuti in passato e possono avvenire ancora forme rancorose di democrazia identitaria. E questo è il nostro problema di oggi, a mio parere. Per cui un'Europa dei cittadini è un'Europa oggi che è quasi un dovere doverla perseguire, proprio se vogliamo mantenere le nostre libertà e le nostre, diciamo così, una visione civile di civiltà nella nostra vita quotidiana, nel nostro territorio. Ma non è facile, non basta dire volere, non basta dire che si dovrebbe. Non è facile perché c'è una convenienza politica da parte di vari partiti a fare in modo che questo non sia. Noi pensiamo alla campagna elettorale che si è conclusa in maggio e non si capiva molto bene la differenza tra nemici dell'Europa e pro-europei, perché entrambi usavano argomenti simili di critica all'Europa. Ma non basta criticare l'Europa, l'Europa è un problema serio, ma tutti coloro che sono parte di questa Unione Europea hanno il dovere di mutare le condizioni dell'Europa, se l'Europa del mercato comune e se l'Europa della moneta non è sufficiente. Cioè, è la volontà politica e anche interesse politico. Quindi c'è questa impressione che ai corpi burocratici, che tradizionalmente sono ritenuti antitetici della democrazia, in realtà i politici non vogliono, non sappiano dare l'argomento forte. Perché sarebbe troppo complicato dovere portare il discorso della Costituzione europea veramente davanti al centro dell'obiettivo nostro europeo, diventare noi cittadini europei. Forse è l'unico modo, è l'unica soluzione. Perché è l'unica soluzione? Anche per controllare i politici in Europa, per controllare l'organizzazione europea di politiche intergovernamentali ed europee. E quindi la proposta, per esempio, avanzata dopo la firma del trattato di Maastricht da Lionel Jospin di avviare una robusta governance economica nella zona Europa e di progettare un'integrazione fiscale sul continente, riposava su questa esigenza. Questa è stata abbandonata ed è su questo che il tema europeo si confronta. Dunque, io ho detto all'inizio che è un tema, l'Europa è un bisogno d'Europa per la democrazia. È un bisogno d'Europa per la democrazia, perché la democrazia è un sistema che ha due gambe chiare. Una è un governo, una forma di governo, ma l'altra un modo d'essere della politica. Non è solo forma di governo, è un modo d'essere della politica. come forma di governo ha bisogno di un territorio, ha bisogno di istituzioni, ha bisogno di norme e di procedure. Come forma d'essere della politica è fatta di un'opinione competente di cittadini che operano fuori dalle istituzioni e che abbiano e devono sentire di avere il potere di ascolto, di influenza, di impulso rispetto alle istituzioni. Questa correlazione tra questi due mondi, tra queste due realtà, fuori dalle istituzioni, dentro le istituzioni, è molto semplice, più facile nel nostro vicino, nella nostra città, ma è sempre molto complicato quando ci allontaniamo dalla nostra vita quotidiana, dalla nostra vita di città e andiamo verso gli stati e le nazioni o sopra le nazioni. Per questa ragione le istituzioni europee, costruire un'idea di istituzioni coordinate e politiche europee è fondamentale. Un'opinione pubblica europea, una sfera pubblica europea, anche se sono diverse lingue, è possibile farla, non è vero che non è possibile, ci sono strumenti con internet, eccetera, è possibilissimo, da un lato, e dall'altro lato partiti che siano capaci di avere il senso della condizione europea, ma soprattutto la costruzione della cittadinanza europea, che non è semplicemente la cittadinanza di italiani, di francesi, di tedeschi, ma una cittadinanza di italiani, di francesi, di tedeschi, europei. Questo aspetto ancora mancante, io sono profondamente federalista rispetto all'Europa e credo che questa sia per l'Europa l'unica salvezza. Diversamente non c'è, è un disastro vivere in uno Stato, in una condizione come quella di oggi, in cui si è costretti al dominio di decisioni che vengono sia dai mercati che dalle banche, senza la possibilità di contrastarle o di proporre il diverso, perché non c'è un potere politico referente. Quindi una banca centrale europea senza un governo centrale europeo è una sovranità monetaria senza una sovranità politica. E quindi questo è un peso per la democrazia, poiché la nostra opinione non avrà mai influenza di incidere sulle decisioni. Ecco perché se vogliamo mantenere la condizione democratica nei nostri paesi, non possiamo dissociarla dalla condizione democratica fuori dai nostri paesi a livello europeo. È proprio questa dualità che si presenta oggi fondamentale e che è sempre più difficile. Non è possibile pensare che uno Stato, come quello italiano, come quello francese, come quello spagnolo o greco, possa davvero da solo risolvere queste questioni e nello stesso tempo che possa obbedire alle imposizioni che vengono da istituti che sono fuori dal controllo. Ora, nella letteratura che è emersa negli ultimi anni relativamente alla crisi europea, una delle ragioni che viene portata soprattutto nei paesi nordici, cioè la retorica che veniva portata, era che non tutti i paesi europei sono capaci ugualmente, sono virtuosi allo stesso modo e che non è possibile avere un'Europa con diverse etiche pubbliche. Un'Europa del nord con l'etica pubblica della norma, della addirittura diciamo morale fuori dentro le istituzioni, e un'Europa del sud un po' più lasca, addirittura fatta di diverse concezioni del pubblico, è più disponibile di fronte alle possibilità di una violazione delle norme. Sappiamo che c'è, e soprattutto nei paesi del nord Europa, un senso razzista, una interpretazione della condizione del sud dell'Europa come un subcontinente incapace di accettare le condizioni di una Europa moderna. E quindi la diffidenza tra una parte d'Europa e l'altra parte d'Europa. Allora, esiste un dualismo tra l'Europa del nord e l'Europa del sud, e se c'è questo dualismo, è possibile pensare ad una Unione Europea democratica fondata su una discrasia tra un'Europa che marcia in una maniera e un'altra che marcia in un'altra? Guardate, non è un problema secondario, perché le ideologie sono fondamentali nella costruzione delle comunità politiche, le idee non sono così irrilevanti, determinano i comportamenti. E quindi Nel Settecento un autore che si chiamava, un grandissimo filosofo che si chiamava Montesquieu, nello Spirito delle leggi, scritto e pubblicato nel 1748, presenta già le condizioni delle due Europe. Un'Europa del Nord in cui c'è una libertà vissuta nell'interiorità, un assenso della norma interiorizzata, con una libertà privata forte, non hanno bisogno di stati, sono orgogliosi della loro libertà. Come dice, la libertà dei moderni viene dalle foreste del nord. La libertà dell'uomo moderno, dell'individuo che ricava la propria libertà da una relazione di opposizione rispetto allo Stato. La mia libertà contro l'imposizione dello Stato. E invece un'altra libertà, quella del civica, lui dice che viene dalla tradizione romana, del sud, cioè del Mediterraneo, che è tutta centrata sulla vita politica, cioè centrata sulla vita del cittadino prima ancora che della vita dell'individuo. Queste due libertà, si leggevano ancora recentemente queste cose in alcuni quotidiani che commentavano il disastro dei paesi del Mediterraneo, perché incapaci di vivere senza Stato, incapaci di vivere senza il controllo, senza il foraggiamento, l'aiuto dello Stato, e incapaci di avere un senso di libertà come autonomia rispetto allo Stato. Queste due concezioni esistono in Europa, come esistono due forme di interpretare il cristianesimo: una forma protestante, completamente convinta che l'ultima responsabilità sia quella dell'individuo, è una visione cattolica, convinta invece che oltre all'individuo ci sia, è vero, una giustificazione che viene dalle condizioni d'autorità che provengono da una chiesa organizzata, un clero organizzato. Anche qui due visioni d'essere della moralità del cristiano. Com'è possibile tenere un'Europa insieme quando ci sono due morali così, due visioni diverse così? Eppure su queste due visioni diverse si combaciano e si costruiscono le comunità politiche. Una comunità politica ha bisogno di avere sia la moralità del cittadino che la moralità dell'individuo, sia la libertà come libertà civica di vivere nello Stato che la libertà di vivere liberi dallo Stato e autonomi, capaci di essere autonomi. Non è vero che una libertà vive senza l'altra. È vero che le due libertà compenetrate danno il senso della vita civica, della cittadinanza democratica. Quindi è proprio questa capacità di leggere la storia europea come una storia che è costruita con questa interazione di un'unità storica, se si vuole, del nostro continente, cementata in questo modo, anche con le differenze. Un altro esempio di come le differenze abbiano cementato. Voi sapete che nella storia dell'Europa è parte anche la lunga e complicata storia del socialismo europeo. Bene, il socialismo europeo ottocentesco nasce come un desiderio di unificazione, per ragioni ovviamente che sappiamo, i lavoratori d'Europa. Ebbene, quando si rompe quell'unità, quando si rompe l'unità con la Prima Guerra Mondiale e ogni partito socialista sceglie la strada dell'identità col proprio, dell'interesse nazionale, a cominciare da quelli tedeschi, belgi, francesi, eccetera, gli unici diversi furono gli italiani, che perché si astennero, ma cambiò il senso dell'Europa. Il socialismo si legò alla nazione e produsse un fenomeno di nazionalismo altrettanto terrificante di altre forme di nazionalismo. Cioè è un esempio anche questo, che le diversità possono essere, possono stimolare forme di cooperazione invece che forme di segregazione e di divisione. Insomma, ci sono ragioni storiche, ragioni morali e religiose, ragioni economiche per pensare che la storia del continente europeo sia una storia unitaria. Lo è anche quando è una storia di guerre e di divisioni, di guerre civili, perché si possono definire le due guerre europee che abbiamo avuto nel XX secolo come guerre civili interne all'Europa. Quindi il problema all'origine della nostra di quella che è la condizione europea è che questa qui, un'Europa fatta di nazioni, un'Europa plurisecolare di divisioni, ma che hanno all'interno del loro, di queste divisioni un nucleo potenziale di una unificazione, che è questo federale. Federazione di nazioni, federazioni di società civili. Secondo me questa è la base sulla quale pensare ad una Europa che sia insieme, condizione per rafforzare la democrazia locale, cioè nazionale, e nello stesso tempo per creare un contraltare forte alla globalizzazione degli interessi e della finanza. Io non so quanto ho ancora.
È
quanto, benissimo. Allora, se questo è vero, quali sono le forme per creare la Costituzione? Noi ne conosciamo due. Due forme per creare Costituzioni. Una per accrescimento e una per dichiarazione. La forma per accrescimento è quella che conosciamo, la forma romana, quella inglese, una forma che avviene per tradizioni che si consolidano e che aggiungono istituzioni a istituzioni. Questa forma per accrescimento è la via che ha preso l'Europa dal 57 in poi. Aggiungere, diciamo così, regolamento a regolamento, integrare l'Europa con le regole a tal punto che alla fine siamo così interattivi e così uniti dalle norme, dalle regole, che è già Costituzione, anche se non scritta. Questa è una forma d'essere della Costituzione che è già nei materiali fatti nei quali viviamo, che è una Costituzione, si chiama funzionalista. Cioè, ovvero un insieme di regole che all'interno dei vari settori regolano la vita pubblica delle nostre nazioni, delle regioni. Pensiamo ai regolamenti regionali, ai regolamenti comunali, sono tutti basati sulla corrispondenza e la coerenza con l'Europa e con le organizzazioni e con la burocrazia o le norme europee. In ragione, per esempio, ai problemi di inclusione del genere femminile o della non discriminazione, porre limiti e veti ai modi di interazione, di impiego dei finanziamenti. Questa è una forma di Costituzione. Noi siamo già un'Europa con una regola comune che va da Helsinki fino alla Grecia e fino a Roma. C'è un'altra visione di Europa che si costituisce, che ha fatto discutere molti per diversi anni, che ora è un po' sedata l'idea. L'Europa invece che si costruisce come Costituzione, politicamente, con un atto di volontà. Cioè un atto di volontà che dia al popolo europeo, con un referendum europeo, la possibilità di eleggere un'assemblea costituente europea che scriva una Costituzione per l'Europa. Come non è mai stato fatto finora. Noi abbiamo avuto dei trattati europei, come il Trattato di Lisbona, però i trattati sono convenzioni o sono accordi o sono trattative appunto stilate tra Stati e presumono sempre che l'autorità sovrana sia negli Stati. Occorre creare, dicono alcuni, tra i quali c'è anche Habermas ultimamente, che non era di questa posizione ma sta cambiando visione, che è necessario creare invece, se si vuole davvero fare un'Europa politica, una Costituzione europea che cominci con un atto di volontà. Noi cittadini europei. Quindi due visioni, due concezioni. E sono le due concezioni che dalle origini, cioè dagli anni 30 circa, si confrontano. Perché quella era la posizione di Spinelli e l'altra, quella che ha vinto con la costruzione dal Trattato di Roma del 57 in poi, che è quella gradualista. Ora, il problema è questo, sarebbe anche interessante discutere, visto che siamo noi a doverla costruire questa Europa, quindi è parte della nostra stessa convinzione. Noi siamo i facitori, se non altro, di questo. Vedere se davvero la Costituzione funzionalistica che abbiamo oggi, ovvero queste norme, queste regole, questi accordi tra stati, tra governi, tra ministeri, possa essere davvero capace di contenere i problemi che ci sono oggi e di risolverli. Uno tra questi, un sistema federale o un sistema fiscale comune, senza il quale non è possibile nessuna politica monetaria comune. Secondo, un governo dell'Europa che non dipenda così fortemente dalla paese più forte dell'Europa, della Germania, che sia in grado davvero di essere espressione di un'entità federata che è l'Europa, cioè per liberarsi dal peso della diversità di peso, scusate il bisticcio di parole, per liberarsi dal peso della diversità di peso dei paesi europei, è necessario un salto in avanti. Questa è una visione possibile, ma occorre una volontà politica per farlo. Occorrono dei partiti che vogliono fare questo, e finora né il Partito Socialista Europeo né quello democratico liberale si sono spinti a tanto. Primo, perché sono partiti che nascono dalle loro nazioni e quindi hanno il primo obiettivo è quello di rastrellare voti dentro il loro paese. Quindi fanno le campagne elettorali europee pensando all'eco che hanno nel loro paese. Renzi ripete sempre che vince, ha vinto il 41% in Europa, ma insomma ha vinto in Europa, in Italia. Quindi la campagna europea viene fatta in funzione dello Stato. Quindi non abbiamo partiti europei, noi abbiamo partiti nazionali che eleggono rappresentanti al Parlamento europeo. Questo è un limite enorme, perché significa che nel Parlamento europeo noi avremo sempre rappresentanti che sono dipendenti dai vari paesi, non sono mai, ed è molto problematica la cosa, è problematica perché i paesi hanno pesi diversi e le trattative sono sempre tra gli esecutivi dei vari paesi, della Francia con l'Italia, della Grecia con la Germania, dell'Italia con la Germania, dell'Italia con la Germania e con la Polonia, eccetera, eccetera, con uno scambio in relazione ai pesi e al potere. Quindi è paradossale, ma l'unico modo per avere più peso è di averlo tutto insieme il peso, non una parte contro l'altra. E questo non è facile, perché in questa Europa dei mercati si cerca di non fare in modo che non avvenga questo gradino superiore dell'Europa politica. Quindi c'è quasi un tentativo, diciamo così, un'ideologia che ci deve convincere che o questa Europa basta così, oppure che si ritorni agli stati, ma non che si vada avanti. Ed è questo che è pericoloso. La retorica neoliberale, che ha tutta la convenienza che non ci sia un'Europa politica, diciamoci la verità, perché i diktat che vengono dalle multinazionali e dalle grandi banche sono liberi, senza nessuna limitazione di potere. Quindi hanno tutto l'interesse che non ci sia un'Europa politica. Questo lo capisce molto bene anche Draghi quando spinge verso un'Europa politica. Dall'altro lato hanno tutti gli interessi a non che non ci sia un'Europa politica i movimenti populisti, che sono molto, a mio parere, pericolosi. Prendiamo il caso della Ungheria. L'Ungheria è un esempio di un paese che ha prodotto un partito maggioritario fascista, possiamo dire fascista perché lo è, ha riscritto la Costituzione e ha messo nella Costituzione degli articoli, dei vincoli che fanno rabbrividire un liberal democratico moderato. Vincoli che pongono problemi seri a livello di libertà fondamentali, di tolleranza, eccetera, eccetera. Ora, se questo è stato possibile in Ungheria, perché non altrove? Se il movimento di Le Pen vince la campagna elettorale nel proprio paese, in Francia, ci sarà una cascata fuori dalla Francia. Le conseguenze saranno drammatiche per la Francia. Quindi gli stessi paesi nazionali, per gli stessi paesi nazionali sarebbe fondamentale avere un'Europa politica per non dare quel peso enorme che diversamente avrebbero le elezioni nazionali nei vari paesi. Quindi c'è una convenienza veramente della libertà. Non è facile dire questo in questo. Mi rendo conto di portare un verbo che non ha molto credito in giro, perché non c'è una convinzione che l'Europa debba esistere. Perché attribuiamo all'Europa le conseguenze delle nostre pessime economie, della condizione di miseria in molti casi, di disperazione. Perché i politici locali attribuiscono all'Europa tutte le responsabilità delle loro incapacità o in mancanza di volontà locali di risolvere i problemi? E comunque è vero che l'Europa politica è l'unica soluzione in questo momento per impedire un impoverimento reale dei paesi europei. Detto questo, non rimane molto altro da fare. Voi direte, cosa possiamo fare? Una volta che l'abbiamo capito? Però creare un'opinione pubblica è importante, perché la democrazia vive di opinione, non vive di eletti e basta, vive di eletti che sono in relazione con chi, con fuori, esprimono opinioni. Guardate che le opinioni e i movimenti operanti nella società civile hanno molto peso, molto più di quanto noi pensiamo. Ce li hanno quando sono movimenti di protesta, ma anche quando sono movimenti di opinione qualificata. E quindi portare in giro, parlare o discutere di questo è un fatto importante, è un preparare, un formare l'opinione, come dire, far sì che ci sia una voce che si faccia sentire. E questo che occorrerebbe fare, secondo il mio modestissimo parere. Ecco perché ho deciso di dare a questa breve conferenza di questa sera un titolo così ideologico, il bisogno d'Europa, non soltanto per questione di interesse, cioè si viaggia più facilmente, si vive meglio, pensiamo ai nostri ragazzi che possono costruire se stessi girando in Europa, costruendo un'identità di tipo europeo, che è una nuova generazione. C'è questo, c'è la parte culturale di cui si è detto, noi siamo parte di questo grande continente fondamentale, e c'è anche un senso di sicurezza delle nostre istituzioni democratiche a livello locale, che non sono indipendenti nella loro stabilità dalla Unione Europea medesima, da quello che succederà in Europa. Io credo che veramente ci sia un rischio di declino dell'Europa e della democrazia nazionale, perché se dimostrano di essere incapaci di risolvere i problemi, purtroppo cesseranno di essere considerate anche buone. Se cesseranno di essere considerate buone le democrazie, ci possono essere altri modelli politici che possono attrarre l'attenzione. Oggi, per esempio, la democrazia che non si trova ad essere più soltanto l'unico buon sistema nel mondo, ce n'è un altro, sistema autoritario altrettanto funzionale, che riesce a risolvere i problemi. Allora, siamo di nuovo in una fase di relazione conflittuale o di antagonismo tra la democrazia e il suo opposto, e non è detto che la democrazia riesca a mostrare di risolvere i suoi problemi. Finora lo ha fatto in maniera egregia, ma è anche vero che lo ha fatto ad una condizione determinata, specifica. Era un'Europa divisa in due, in cui non era possibile o facile accedere manodopera a basso costo da fuori. Non c'era un mondo aperto. Oggi c'è un mondo aperto dove tutti possono andare, passare e venire, e quindi abbassano le condizioni di vita del nostro paese necessariamente e dei nostri paesi europei. Quindi è proprio la realtà che, diciamo così, questa realtà senza confini che si è venuta a creare alla fine della Guerra Fredda, che pone il bisogno di confini. L'Europa può essere un confine, perché all'interno dell'Europa si possono garantire di nuovo condizioni decorose di vita, con diritti sociali e civili che siano, diciamo così, forti e stabili. Senza di che siamo veramente alla mercé del più forte. Questo vale per coloro che sono più deboli in modo particolare, che hanno bisogno di stati, che non possono tranquillamente vivere senza un welfare, senza interventi statali o pubblici. E per coloro che hanno questo bisogno l'Europa è una necessità, come una necessità gli Stati. Quindi per tutte queste ragioni è necessario comprendere il valore dell'Unione Europea, che non era un sogno di visionari. Non era un sogno di visionari, era un sogno di un progetto molto chiaro, per niente utopistico, perché realizzabile, pragmatico, che comprendeva molto bene che c'erano le ragioni per costruire una federazione di stati o una federazione di nazioni come unica condizione per avere libertà locali, per avere libertà locali, non semplicemente, non per fare grandi cose, per avere libertà locali. Spinelli era molto chiaro in questo, cioè per vivere nella nostra regione, nella nostra vita quotidiana come liberi e uguali, noi abbiamo bisogno di pensarci in un rapporto, diciamo, cooperativo e federativo con altri. E questo è il fondamento di un'Europa, diciamo così, democratica. Poi si potrebbe aggiungere altro, che ha una tradizione di grande cultura comune, la coinè europea e la concordia europea, che ha avuto tante diversificazioni, non è soltanto cristiana, è anche laica, illuminista, e che ha avuto sempre l'Europa come punto di riferimento fondamentale. Nessun autore, grande filosofo europeo, ha pensato solo in termini tedeschi, francesi o italiani. Il pensamento è stato sempre fatto in termini universali. Quando si pensava all'universale, allora si pensava all'europeo, poiché non c'erano le possibilità di vedere il mondo tutto fisicamente, lo si immaginava forse, ma è quella la dimensione nostra. Ecco quindi che io potrei dire così, poi magari mi piacerebbe molto vedere, anche sentire che ci sono più visioni opposte alle mie e che mi incalzino e che mi facciano dire ma no, forse non. Ecco, perché dobbiamo sentirci europei e perché non possiamo non dirci europei?
Grazie molte a professoressa Rubinati, ho già visto mani alzate, la ringrazio anche perché mi aveva detto proprio che per non annoiare, non ci avrebbe annoiato, avrebbe risparmiato 5 minuti rispetto ai nostri tempi, così proprio da lasciare spazio al dibattito. Di solito ce l'abbiamo sempre contratto, approfittiamo dell'occasione.
Mi piacerebbe molto.
Per cui ho già visto mani alzate, ce n'è diverse, ce n'è tante adesso. Io... se ho tempo faccio un'osservazione finale, se ho tempo.
Allora,
se no...
cominciamo una,
esatto.
E due?
Sì.
Tre? Allora, ne prendiamo tre a volta, ne prendiamo tre per volta.
Io ho molti anni sulle spalle e ho conosciuto personalmente il Piero Spinelli.
Ah, bello.
Siamo nel Movimento Federalista.
Come si chiama lei?
Mi chiamo Giordano Formizzi, sono stato docente all'Università di Padova, quella università che ha iniziato ed è stata pioniera il programma Erasmus, di cui io sono stato uno degli esecutori. Comunque, il problema è questo, fin dall'inizio, io ero un gruppo mantovano del Movimento Federalista e mettevamo l'accento che il Movimento Federalista deve diventare un movimento politico, non soltanto un movimento culturale, ma diventare un partito. E difatti noi, all'interno del gruppo mantovano, abbiamo ottenuto questa trasformazione e abbiamo mandato le nostre idee al giornale di Spinelli, che era Unità Europea, no?
Sì.
E ha pubblicato la prima lettera, la necessità di un partito federalista europeo. Se noi guardiamo i partiti che partecipano alle elezioni europee, nessun partito si definisce europeo. E questa è una delle cose più gravi, perché proprio vuol dire che non sono, portano i problemi della nazione in Europa, invece di rovesciare il rapporto. Secondo me è questo. Poi purtroppo siamo caduti nel 2005, quando la Costituzione c'era, e l'abbiamo rifiutata, siamo andati sempre in giù, invece di progredire. Un altro tema brevissimo, quando io giravo l'Europa, facevo seminari in tutte le università d'Europa, il mio tema principale era questo: se l'idea di unire l'Europa ha fatto sì che nel nostro continente si sia realizzata una condizione che, con termini kantiani, si dice non è più nemmeno pensabile la guerra, dopo secoli di guerra, vuol dire che questo è il progetto dell'avvenire, non ce n'è un altro.
Bravo.
grazie molto. Sono d'accordo. Grazie.
E lei?
Ce n'è, ecco. Grazie. E poi il signore qua.
E poi il signore là.
Sì, poi facciamo un primo.
Sì.
Ma due delle democrazie occidentali si sono formate contro qualcuno, sì, non per apposizione successiva. E ricordo l'assalto alla nave che trasportava il tè a Boston, e ricordo la arbitraria riunione nella sala della pallacorda del Terzo Stato, cioè fatti di rottura, e qui siamo al come. Intanto si fa il partito, ma non il partito per fare un partito, per bla 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 sulla federazione. Sono piene le biblioteche queste robe qua, dei fini non abbiamo più bisogno, abbiamo bisogno di mezzi. E allora in quel partito va posta la questione della rottura traumatica democratica e parlamentare dell'attuale sistema europeo. Una cosa. L'altra cosa, brevissima, la Russia. La scorsa settimana c'è un accordo che sta partendo, perché l'Europa, dicono gli Stati Uniti, queste robe lei le sa, sta mettendo in crisi l'economia mondiale, e quindi organizziamoci nel Pacifico. Obama aveva chiesto all'Europa un ponte, ma l'Europa non ci sente, perché la Germania è fatta così. Non ricorda che alla fine della guerra gli abbiamo abbonato tutti i debiti, ha fatto 60 milioni di morti. E noi gli abbiamo detto ok, rientra. Perché ce l'ha con noi? Soltanto perché siamo spendaccioni?
Facciamo una terza domanda e poi c'era qui il signore. Sì. Vabbè, dopo.
Prego.
No, ma è uguale, tanto poi facciamo un altro giro.
Pietro Palumbo. Le domande sarebbero tante, ma cercherò di essere molto breve. Prima domanda, mi ricollego con quello che ha detto il signore prima di me. Oltre alla forma funzionalista e alla forma, diciamo, costituzionalista, la terza forma è quella della guerra. Gli Stati Uniti sono nati per una guerra, l'Unione Italiana è nata dopo una guerra, no? L'Unione Doganale dell'834, se non ricordo male, funzionava sì, ma se non ci fosse stata la guerra saremmo rimasti forse ancora lì. L'Unione Tedesca è nata attraverso una guerra. Può essere che lo Stato Islamico ci sta facendo un grande favore a diventare un nemico comune per l'Europa e unificare questa realtà così difficilmente unificabile? A parte la battuta, penso che sia effettivamente un tema interessante. Altri due aspetti forse un po' più vicini a noi. Il pericolo del populismo. Cioè, io sono convinto che le argomentazioni ideologiche contro l'Europa hanno gambe molto fragili, sono quelle appunto del populismo e del nazionalismo, che pesca sicuramente non a livelli alti ma a livelli bassi, diciamo. Io non capisco le argomentazioni di economisti di un certo livello, faccio riferimento, se non vado errato, alla Napoleoni, che giustificano invece la rottura con il legame europeo. Io penso che a un certo livello culturale la domanda sia quella che ha posto lei: come fare l'Europa? Ma non Europa sì, Europa no. Quando vedo in televisione, per quello che valgono certi dibattiti televisivi, economisti di un certo livello che mi mettono in discussione l'Unione Europea, io proprio ho difficoltà a capire le loro argomentazioni. Terzo aspetto che, come dire, mi preme utilizzare anche la sua competenza nel campo del pensiero democratico. Ieri a Verona c'è stato una interessante conferenza del teorico della decrescita, Latouche, che di fronte alle domande insistenti, ma cos'è questa decrescita, naturalmente sfugge un po', però una cosa importante ha detto: la fiducia nella democrazia diretta. A me a questo punto mi sono venuti un po' i brividi, perché democrazia diretta veramente come si coniuga con un progetto europeo? Impossibile. La democrazia diretta la puoi fare ad Atene, dove ci sono 10.000 persone che votano,
ma
neanche lì. Quindi pensare che effettivamente questo progetto, che per certi aspetti condivisibile, si fondi sulla democrazia diretta, mi fa paura. Però mi fa paura la crisi anche della democrazia oggi come oggi, quando il populismo, non c'è dubbio che è una minaccia non per l'Europa ma anche per la nostra convivenza civile. Come come si vede nel pensiero democratico contemporaneo, diciamo, questo tema sempre più difficile della complessità dei problemi da risolvere e della impossibilità di una popolazione mediamente colta di entrare dentro queste dinamiche economiche, di tecnologiche, no? Penso ai referendum sulla procreazione assistita, ma come fai a dire con un sì o con un no se sei d'accordo o se non sei d'accordo? Scusate la lunghezza.
Grazie, facciamo un primo giro di risposte e poi subito breve e poi dopo un altro giro di domande.
Alcune sono, molte delle questioni sono insieme, collegate in qualche modo. Sì, la rottura. E sarebbe una rottura costruire di quell'Europa lì, sarebbe una rottura, ma i grandi momenti di costruzione sono sempre stati frutto di queste rotture. Cioè è difficile avere una democrazia che nasce semplicemente per un trattato, no? Abbiamo avuto casi di democrazie, diciamo, pacificamente arrivate alla democrazia anche con un referendum, divisione, il caso della Cecoslovacchia, per esempio, che con un referendum si sono divise, il passaggio anche di questi paesi e del paese dell'Est Europa verso la democrazia non è stato così traumatico e violento, eccetera. Tuttavia sono casi eccezionali, non sono casi ordinari che avvengono, e quindi c'è bisogno davvero di un salto. E come fare? E quando è? E quindi c'è un momento di... ci vuole una guerra? Ci vuole una rottura? Per arrivare a quello, la guerra c'è stata e ci ha portato in questi paesi europei a decidere di fare convenzioni di unione o comunque di cooperazione come è stato finora. E ora la crisi non è una guerra. Il New York Times ha sempre parlato di questa crisi devastante che è cominciata nel 2008 come di una guerra. È una guerra nel senso che ha decimato capitali diffusi, concentrato i capitali in alcuni, che ha decimato posti di lavoro rendendo le persone in condizioni di estrema povertà in alcuni casi, quindi è una guerra. Allora, di fronte a questa situazione drammatica, non è il caso di arrivare e di fare questo salto, ma è una decisione politica, di volontà. Non è che possa nascere da sola, e nemmeno, come dice, l'ha detto prima, nemmeno con la volontà di questi politici che non hanno nemmeno l'idea di una concezione europea, hanno l'idea del loro interesse nazionale. Per questo, cioè, io mi ricordo la campagna elettorale per le elezioni europee recenti, erano tutte basate sull'antieuropeismo, tanto a destra quanto a sinistra, non c'era alcuna differenza, erano tutti critici dell'Europa in nome di altre, di una ragione o l'altra, ma lo erano, quindi non c'era un'idea di Europa. Sembra l'Europa che sia un luogo dal quale andare a prendere o col quale andare a contrattare, ma non la nostra casa comune. Non c'è l'idea di una casa comune europea in questi politici. Per cui uno potrebbe anche essere un po' pessimista sul fatto che, è vero, dov'è questo momento di rottura? Essere contro? L'essere contro, sì, la Russia, io sono d'accordo con lei. C'è questo dualismo nel nostro continente, tra le due entità, che è una Russia diversa, ma è sempre comunque una Russia da Pietro il Grande, insomma, formata secondo un'idea autoritaria.
Sarebbe la quarta via.
La quarta, esatto, sì, esatto.
Sappiamo
dove, come illuminato è. E quindi comunque è un'alternativa. Allora, rispetto a quella, occorre davvero avere un'Europa che sia capace di resistervi, vero? Sì, questo sono convinta che c'è bisogno di un esterno per unire l'interno, no? Questo è molto interessante, questa cosa. Come è interessante che ci sia per un'idea di interno che si chiama federazione, non è semplicemente una cozzaglia di politici che fanno i loro interessi, che li fanno malissimo, tra l'altro. La guerra, quindi il populismo. Ora, lei ha detto una cosa giusta: il pericolo del populismo è anche però il pericolo di questi intellettuali che se ne vanno a dire con estrema facilità demoliamo l'euro. Ma cosa sarà? Che perché dicono questo? Voglio dire, hanno dei dati certi che ci possano convincere che quello è il nostro interesse? Perché se non li hanno, sono irresponsabili. Molti intellettuali e gli intellettuali sono stati responsabili di guerre. Gli intellettuali del 1914, quando soffiarono sul fuoco, sull'odio nazionalista, E c'è, insomma, c'è, i nazionalisti, i Corradini, i Marinetti, la Follia, tutte queste, eccoli, Peghi e tutta la tradizione di destra, eccetera, vissero e fecero le loro fortune su questo, però è una responsabilità enorme dover dire questo. È questo che dico, quali sono le prove, che dati possono portare? Anche perché il modo per reagire o per resistere contro l'America o gli Stati Uniti o lo yen, cos'è la lira, la dracma, sembra una cosa veramente assurda a pensarci. Quindi il vero problema è che non c'è una politica fiscale europea comune che ci consenta davvero di avere un'apertura economica che vada dall'Italia fino alla Finlandia. Per cui ci sono tutti questi balzelli e diverse, diciamo, frontiere fiscali. Ma questo non lo si vuol fare. Però se non lo si vuol fare, devono dirci perché non si può fare. Perché non si può fare? Quindi c'è una responsabilità di coloro che hanno in mano l'opinione competente. Enorme. E noi non è che qualche volta ce l'abbiamo questa libertà che hanno loro, sono completamente d'accordo, come sono anche d'accordo con lei sul fatto della democrazia, anche qui la butà, democrazia diretta perché quella rappresentativa non funziona, la democrazia rappresentativa è in una fase di grandissime difficoltà, lo sappiamo, perché i partiti sono in crisi, perché cambiano le forme dell'interazione, della comunicazione con internet, perché c'è un problema serissimo di una società civile che non è più rappresentata nei corpi intermedi, il declino dei sindacati, il declino delle organizzazioni di categoria, le conosciamo queste cose. Però l'alternativa a questo non può essere ritornare a fare il sorteggio, oppure l'assemblea di cittadini in maniera diretta. Sì, dice con internet noi possiamo decidere. Non è vero, perché con internet noi diciamo sì o no plebiscitariamente a idee o a proposte che vengono da chi? E poi chi controlla questo? Non solo è un non luogo, ma non c'è il controllo di questo. Le nicchie dei social network che noi frequentiamo, chi più e chi meno, sono veramente nicchie di identitarie. Chi va a discutere con una social network che è completamente in opposto delle idee alle proprie? Non ci andiamo. Ciascuno rimane dentro la propria nazione di uguali, di identici. È vero? E quindi immaginiamoci com'è possibile avere un rapporto, diciamo così, di democrazia diretta aperta. Forse nel futuro. In questo momento noi abbiamo bisogno di corpi intermedi, abbiamo bisogno di giornali, abbiamo bisogno di una stampa pluralista, abbiamo bisogno di partiti che si diano delle regole che consentono loro di essere non partiti di un capo, ma partiti di associazioni capaci di controllare. C'è bisogno, perché senza di quelli noi abbiamo una democrazia monca, fatta di elezioni e basta. Beh, democrazia non è solo elezione. Quindi ci sono problemi seri di agibilità democratica delle nostre, dei nostri stati, e perciò paradossalmente viviamo in un'epoca molto interessante, perché è piena di sfide, e quindi siccome i sistemi politici democratici sono i più capaci ad essere elastici, e l'invenzione di nuove forme istituzionali è stata sempre la caratteristica delle forme democratiche, da sempre hanno inventato il voto, hanno inventato le regole di maggioranza, hanno inventato queste cose, hanno inventato le forme parlamentari quando è stato il momento. Quindi è questo il momento di invenzione, e c'è bisogno di questo, e verrà fatto probabilmente per necessità, per caso o per necessità, ma io che non sono una fatalista, quindi penso che queste cose nascano per necessità, non è che siano, che sia appunto una rottura, verrà, e questa non...
Ecco,
una postilla.
Ecco.
Però vede, la democrazia diretta, adesso io quando parlo con i miei studenti, fanno gli schemi alla lavagna, cosa vuol dire vivere nella Grecia con i vari demoi piccoli, in modo che ciascuno possa nominare o possa fare un pool di persone da cui poi si vengono sorteggiati quelli della bulle, eccetera. È tutto molto organizzato in una maniera molto ben fatta. Ma c'era una condizione in Grecia particolare che molte volte non lo dimentichiamo, è ancora peggio a Roma. L'assemblea, quando si riuniva, e pare che non tenesse più di 11.000 persone, in ogni caso l'assemblea, dai 6.000 seduti, in piedi potevano stare anche 11.000. Ora, la presenza diretta è importante per il voto, segreto o pubblico, ma per la voce, lì c'erano dei problemi seri, perché in realtà chi parlava in assemblea erano sempre le solite persone, erano i grandi oratori, oppure i loro... diciamo così, come si dice, quelli che apprendono, i discepoli che quando non c'erano questioni grosse da decidere mandavano i discepoli, quando c'erano questioni grosse loro andavano a Demostene, andavano i grandi oratori, e la popolazione, i cittadini nell'assemblea facevano un po' di tutto. Intanto mangiavano, intanto contrattavano, vendevano case, le pecore, compravano olio, lo vendevano, perché era un luogo nel quale si pensava poco alla politica e tanto ai propri affari. E ogni tanto uno diceva: allora mettiamo i voti, e si votava. Ma voglio dire, è un fatto importante essere lì, l'essere lì era importante. Ma la forma di partecipazione, quando ci sono queste mistiche della forma diretta, io vorrei sapere su che cosa è basata, perché in effetti non è che questi parlassero poi tanto, discutessero poi tanto, e guardate, facevano degli errori mostruosi, cioè non solo, ma ora quando loro decisero 2 giorni d'assemblea con tutti i loro begli oratori capaci di convincerli per A e per B e poi per B e poi per A di nuovo il giorno dopo, la conquista della Sicilia, che è stata per loro la tomba, hanno discusso 2 ore in assemblea per poter decidere se o no invadere la Sicilia, ed è stato un dramma, ed è stato un suicidio. Quindi io dico la democrazia diretta, ma noi stessi come loro possiamo essere esposti alla manipolazione. Ma non è che la democrazia diretta sia meno esposta alla manipolazione, la democrazia diretta è tanto esposta alla manipolazione quanto quella indiretta, perché la voce non ce l'hanno tutti uguali. Siamo tutti uguali nel voto, ma la voce non è uguale per tutti. C'è chi l'ha più forte, Rousseau, chi l'ha più... Silenzio, muta, l'assemblea muta di Rousseau. Lui aveva capito benissimo, mettiamo ignoranti, non ignoranti a votare, benissimo, una testa, un voto, ma ad una condizione: che nessuno parli, che io dica, non solo, ma che non si parli, non c'è retorica, perché altrimenti io vi convinco a votare per questa cosa che va bene a me e al mio gruppo, ma non va bene per la comunità probabilmente. Quindi la condizione affinché persone non competenti o persone di ogni tipo possa avere il potere politico e che stia ben attenta a non essere manipolato. Quindi ci sono varie forme per impedire questo. Una è chiudere la bocca, cioè nessuno parli, e noi quando andiamo a votare, questa è la logica, il segreto, silenzio per 48 ore, questa è la logica, nessuno deve influenzare l'altro. Oppure, prima del voto, che parlino tutti, ne parlino in tanti, che ci sia un molto pluralismo, per cui tante parole, non è la voce di un grosso oratore, di un grande leader o di un capo, di un duce, ma di migliaia di duci, e a questo punto un duce limita l'altro, e quindi il pluralismo è una buona via per risolvere i problemi, è vero? Quindi non è che la democrazia diretta quindi sia la panacea, ma per carità, certo, noi dobbiamo porci il problema del valore del nostro voto, questo sì, perché ne ha sempre di meno, perché si va sempre meno a votare, ma questa è un'altra questione. Quindi i problemi si risolvono non andando a guardare altrove, ma risolvendo i nostri. Quindi come far sì che il voto sia ancora, come dice il grande Engels, un sasso di carta che lancio? Il sasso di carta è un potere, quindi il voto deve essere potere. Questo è il nostro tema, non la democrazia diretta, a mio parere, benché possa essere esteticamente.
Allora, scusa, dico solo questo, ci siamo già mangiati 25 minuti di dibattito.
E io parlo troppo, scusate.
Per cui adesso vi devo purtroppo chiedere una sintesi anche alla professoressa. Prego.
No, niente, io pensavo che cosa univa e unisce ancora l'Europa, e a parte la cultura, le religioni nelle varie declinazioni, cristiane, ebraiche, in parte musulmane, eccetera. Ma mi pare che il risultato più importante di tutto questo processo era stato lo Stato sociale, ovvero la concezione che il cittadino è portatore di diritti, è portatore di istruzione, di servizi e di assicurazione sociale più o meno gratuita, nelle varie declinazioni, dai paesi settentrionali alla Germania, ai paesi latini, e cosa che è passata indenne fra l'altro nei sistemi autoritari, perché non a caso si chiamava nazionalsocialismo, non a caso il fascismo aveva connotazioni sociali molto forti, eccetera. Quindi non è stato mai sconfessato. Ora questo punto, e dietro non erano diritti astratti, non era la liberty degli americani, erano cose molto concrete, a cui soggiaceva però probabilmente una visione dell'uomo, che si concretava però molto, molto, in maniera molto concreta, non era la liberty e poi ognuno arrangiati, ma era un cittadino che aveva dei diritti e veniva in qualche maniera garantito. Ora, questo mi sembra invece che l'Europa che si sta formando, che si è formata, sia proprio, come dire, il nemico, l'obiettivo da battere, quello che concretamente si sta battendo. Quindi qui c'è una folle contraddizione. Mi riallaccio poi a quello che ho sentito da varie parti del discorso del contrasto della guerra. Io sono perfettamente d'accordo. Lei ha citato anche i nemici, anche qui sono perfettamente d'accordo. I nemici interni sono le burocrazie e i gruppi di potere che verrebbero in parte esautorati, e i movimenti populisti che sono l'uno contrattare dell'altro. Non mi meraviglierei che fossero anche sponsorizzati o comunque, ma anche dei nemici esterni. Non si è parlato dei nemici esterni. Allora il Bon de Gaulle mi pare che l'avesse capito questo, l'Unione, l'Inghilterra ha tenuto sempre, continua nella mia opinione a tenere una posizione molto ostile all'Europa, anche se deve venirne a patti, e dietro c'è la potenza americana. Allora quando non si identifica, alla quale non credo farebbe molto piacere un'Europa realmente forte, realmente potente, realmente, ecco, quindi quando non si capisce quali sono i nemici, o si sbaglia nell'identificare i nemici e si creano dei nemici finti, l'immigrato, il musulmano, questi quattro poveri disgraziati straccioni che insomma non ce la fanno neanche a essere messi in riga da Israele, quindi figurarsi se sono pericolosi per noi. Allora se non si capisce quali sono i nemici, cioè i gruppi diciamo antagonisti, forse il termine nemico eccessivo, non se ne uscirà. Quindi obiettivi e possibili gruppi antagonisti. Grazie.
C'è una domanda dietro. Insomma, ce n'è, raccogliamole tutte. Brevemente, vi chiedo breve, perché adesso veramente abbiamo un quarto d'ora.
Rapidissimo. Grazie intanto degli strumenti che ci ha dato questa sera. Io però purtroppo dall'analisi degli strumenti che lei ci ha dato arrivo a conclusioni esattamente opposte alle sue. E cioè, diciamo, l'Europa secondo me ha perso già due grandi occasioni, e la mia esperienza storica mi dice che quando si perdono troppe occasioni è difficile poi che si ritrovino. La prima l'ha ricordata lei, i socialismi degli anni del 1914 credo sia stata veramente un disastro dal punto di vista culturale, ideologico, ma ricordiamoci che abbiamo perso l'altro treno nel 1989, quando alla caduta del muro si poteva andare a costruire un'Europa unita dagli Urali fino alla Portogallo, soltanto immaginando un nuovo piano Marshall per l'Est, che non è stato immaginato da nessuno, e qui si vede la pochezza dei politici europei del tempo. Per cui, come dire, le ambivalenze e i dualismi che lei ha perfettamente ricordato nella sua relazione, secondo me sono estremamente difficili oggi da superare, soprattutto con l'eclissi dell'idea d'Europa che stiamo in qualche modo vivendo, ma come dire, da un'eclissi più vasta e più importante di cui mi pare piacerebbe lei parlasse, che parte da un trentennio fa in cui si parlava dell'eclissi della politica, ma oggi ormai parliamo anche della fine del primato della politica. E ricordo che credo la dimostrazione più chiara della fine del primato della politica è quello che Obama non è riuscito a fare dopo la crisi del 2008. E Obama non è un politico di poca forza nelle modalità in cui è stato eletto e soprattutto con le speranze che in quel momento aveva davanti a sé. Allora immaginare, come dire, che questo possa succedere in un'Europa di micropolitici in un momento di eclissi della politica e quando abbiamo perso le occasioni che abbiamo perso, mi sembra francamente volontarismo.
Altra domanda?
Oppure se lei ha altri strumenti da darmi, io sono disponibile a sentirli.
Questo lo facciamo nella prossima conferenza. Prego.
Io sono Davide e faccio una piccola critica a qualcosa che
anche
è stato...
grande.
Sì, sì, beh, effettivamente è grande. Comunque, e due proposte umilissime. Allora, la critica è relativa al trovare diversità, un punto di divisione, diciamo, tra cattolici e protestanti, perché io ritengo che eventualmente radici cristiane comuni siano un punto di forza. E aggiungo eventualmente che la cattolica Austria e Baviera fanno parte di quell'Europa che si intende del nord, eccetera, quando sì, eventualmente dovrebbe essere accomunata a noi italiani. Ecco. Sulle proposte, e anche qua sono umili, estremamente umili, però oltre a conferenze come queste, oltre agli strumenti che ci ha dato oggi, io sono assolutamente sicuro, tanto più in una situazione attuale di ritorno dell'analfabetizzazione e di pochezza, possiamo, ma di questo sono d'accordo, e il viaggiare, l'ospitare, il fare conoscere gli europei tra di loro sia ancora lo strumento più efficace. Mi fermo qua.
Programma Erasmus, giustamente c'era qui il...
Alzo la voce, quindi.
Vabbè.
Vista la guerra economica iniziata nel 2008.
Per la registrazione.
Dove arriva la compatibilità tra capitalismo e democrazia? Grazie.
Grazie. Allora posso aggiungermi su... Ah, c'è un'altra questione? Ah, ecco, sei breve, poi mi aggiungo anch'io.
Sì, vado proprio brevemente. Io la ringrazio di tutto quello che lei ha detto, perché insomma io ho portato via un po' di cose. Volevo farle una domanda molto, direi, anche terra a terra, che è questo. L'attuale necessità di maggiore Europa, che per una certa generazione è anche molto, direi addirittura istintiva, direi, ecco, come si concilia con un processo di inevitabile impoverimento dell'Europa stessa e di tutto il mondo occidentale? Perché io credo che quando diciamo che ci vogliono 10 anni per tornare al reddito passato, ci diciamo delle bugie. Una raccomandazione, dottoressa. La pubblica, è vero che noi viviamo in un periodo, forse, non lo so, di nani, però guardi, la responsabilità degli operatori della comunicazione nelle cose che vengono dette è enorme, enorme. Ecco, non c'è nessuno che si appassioni alla verità. Questo è un option, è tutta un'opinione, anche che il vostro schermo dietro sia o bianco o nero, è un'opinione.
Anche questo fa pensare. Mi leggo solo proprio un istante una cosa, approfitto, poi le do 10 minuti per sintetizzare. Visto che lei assiste in diretta al dibattito negli Stati Uniti d'America, che cosa stanno facendo gli Stati Uniti? Si sono rotti di aspettare l'Europa? Perché questo trattato di libero scambio che hanno fatto l'altro giorno si rivolge a un mercato di 2 miliardi e 500 mila persone. Il trattato di libero scambio. Cina e non solo, esatto. Tutto 2 miliardi e 500. Mentre noi in Europa, che stiamo trattando faticosamente trattati di libero scambio, siamo 450 milioni di persone. Sarà molto difficile trattare alla pari adesso, perché questi ci diranno, ma guarda che noi, se vi va bene, queste sono le cose che voi dovete importare. L'OGM, tutte quelle cose di cui si dibatte tanto, standard nostri. Se non vi va bene, noi abbiamo già quel mondo lì. Che fa gli Stati Uniti d'America? Perché dovrebbero forse essere un alleato democratico contro questo modello emergente politico che lei ha detto?
Le questioni qui richiederebbero un'altra lezione, anzi più di una, invece ci sono alcuni punti in comune con questi interventi. Innanzitutto la fine del primato della politica, la crisi della unione delle democrazie, perché incominciano a essere antagoniste l'una all'altra, che è sempre legato a questo, e poi l'inevitabile impoverimento dell'Europa, sono molto simili a queste le questioni a cui si lega questa della fine dello Stato sociale, del cittadino sociale che ha costruito l'Europa. A mio parere, infatti, la crisi dell'Europa andrebbe, diciamo così, collocata all'interno di una crisi di relazione tra politica ed economia. Cioè la dimensione del privato e degli interessi economici sta diventando la dimensione sovrana, mentre la dimensione politica è una dimensione, diciamo così, ancillare. Quindi abbiamo gli interessi economici che dettano la norma e la regola agli altri, ma questo significa un rovesciamento dell'idea di vita comune e vita collettiva, perché evidentemente quando noi veniamo da una tradizione classica che ci dice che la dimensione della politica è la dimensione nella quale noi viviamo come liberi, uguali, indipendentemente da quel che abbiamo, che siamo e che crediamo, questo non è più così, perché chi ha, o anzi chi rappresenta gli interessi che ha, perché non c'è nemmeno più la proprietà fisica, gli amministratori delegati sono amministratori delegati, non sono nemmeno loro i proprietari di quel che hanno. Veramente c'è un rapporto, diciamo, di mediazione, di invisibilità della proprietà che rende la figura della persona non più centrale. Sono le ricchezze forse, ma non c'è più la figura della persona. Quindi non solo c'è il rapporto politica-economia rovesciato, ma anche nel mondo economico. Non c'è più un mondo basato sull'interesse individuale. Anche la stessa proprietà privata è in forte crisi, perché l'accumulo di proprietà questo è un problema serissimo. Quindi è vero che l'Europa, l'eclissi dell'Europa è l'eclissi della politica. Perché l'Europa nasce come un'idea politica, non nasce come un'idea economica, anche se fanno l'accordo economico, cominciano di lì per poter andare alla politica. Ora invece rimane qui e la politica diventa succedanea. Questo è un problema serio, io non riesco a non essere d'accordo con lei. Cioè, noi vogliamo essere europei a tutti i costi e sappiamo che questa è la strada, perché la strada è la difesa della politica, ma non ci possiamo nascondere questi problemi, e le due occasioni perdute sono un segno di questo. E questo porta alla questione della cittadinanza, per cui se la cittadinanza che ha costruito l'Europa del dopoguerra era una cittadinanza piena, interessi politici, cioè diritti politici e diritti sociali per costruire il cittadino, sì, lo so, però in senso democratico, andiamo indietro a Bismarck, però in senso democratico nascono con l'idea che la cittadinanza democratica non può stare senza alcune condizioni, salute, scuola, lavoro. E quindi nasce su una, diciamo così, un compromesso tra capitale e lavoro, o capitalismo e mondo del lavoro, che ha funzionato. Ha funzionato finché c'erano i confini, si parla dell'89, finché c'erano questi confini, quindi non era possibile andare a cercare la manodopera dove costava poco. Intendiamoci, ora invece è possibile, e quindi questo scardina tutto il concetto di diritto legato al lavoro. E il lavoro torna ad essere, purtroppo, un fatto privato, di accordo, di trattativa, senza più la certezza della cittadinanza. Questo è il vero problema, e l'Europa nasce anche su questo, sull'idea di una cittadinanza europea fondata su uno stato sociale. Così, chi sono i nemici? Parlava di gli Stati Uniti, ritorno agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono mai stati grandi amici dell'Europa, hanno sempre sostenuto l'Europa in funzione antisovietica. Non lo sappiamo questo, cioè per loro l'Europa doveva finire con l'89, non aveva più senso d'essere, perché se è nata in funzione antisovietica, finita l'Unione Sovietica, doveva finire l'Europa. Quindi dopo l'89 è stato tutto un attacco a questo sogno europeo, a questa ambizione europea di fare un altro Stati Uniti europei e di essere antagonisti agli Stati Uniti. Quindi loro hanno avuto sempre una posizione anti-europeista, non contro l'Unione Europea per ragioni strategiche, ma anti-europee, e adesso lo si vede profondamente. Ma chiaramente, se noi vogliamo resistere al loro accordo che fanno col mondo del Pacifico, che non è il mostro, cioè, ormai Hegel lo diceva, insomma, va verso il sole, quindi va verso il Pacifico la civiltà, e noi siamo sempre più limitrofi, sempre più fuori, sempre più marginali. Però in questa marginalità abbiamo delle ricchezze straordinarie, non è possibile fare a meno d'Europa. Io non credo proprio che ci sia questa condizione di disperazione, perché ci sono delle ricchezze consolidate di cui ogni forma di ricchezza che si forma anche nuova ha bisogno. Non sto ad elencarle, ma non mi sento di poter dire bene, allora l'Europa è un declino, è tutto un disastro. Io non sono una catastrofista, quindi non riesco nemmeno a pensare in questo modo. Occorre trovare dentro questa nostra Europa le forze. L'Italia, o il nostro stesso paese è come un piccolo microcosmo del disastro europeo. Dentro il nostro paese vediamo i disastri europei, li viviamo nelle divisioni varie da nord e sud, che sono le divisioni dell'Europa, le vediamo nella erosione dello Stato sociale, che è evidente dovunque, lo vediamo nella diminuzione della produzione industriale, che non c'è più in Europa, che si è spostata altrove. Quindi sono collegati questi mondi, non è possibile pensare che il destino dell'Italia sia risolvibile senza un'Europa, per tutte queste ragioni. Occorre crederci e fare in modo, sì, Erasmus, eccetera. E insomma, la responsabilità degli operatori è la stessa responsabilità degli intellettuali, di coloro che vanno in giro a fare conferenze. Ci si deve credere in questo, perché è la nostra condizione di cittadini che ce lo impone, non c'è altro da fare che questo. Quindi quando di fronte a operatori della comunicazione che sono irresponsabili, occorre opporsi a questo, in tutti i modi. Spegnendo la televisione, cambiando canale, leggendosi un bel libro o scrivendo lettere al giornale, costruendo le nostre alternative, perché ad esempio oggi ci sono con internet si può fare, no? Si può fare con internet, ci sono tanti giornali via internet, ci sono tante alternative. Si deve smettere di essere pubblico applaudente, perché basta. Grazie infinite, una bellissima serata.
Grazie. No, no.